www.radiojo.it e la storia continua. . 25 aprile, il giorno della libertà. Un ragazzo di 20 anni, Franco Cipolla, milanese, scrive poco prima di essere fucilato da un plotone della Guardia Nazionale Repubblicana il 20 gennaio 1945. Cara mamma, ti scrivo prima che vada alla morte. Perdonami e perdona chi mi ha fatto del male. Volevo rifare tutto quello che hai perduto per me, compensarti per tutto quello che hai sofferto. Ora che ero giovane, lavorare e mantenere una famiglia, e invece mi tocca morire innocentemente. E nella lettera di un meccanico di 47 anni, veronese, Alfredo Formenti, fucilato il 29 gennaio 1945, si legge: «Carissima moglie, ti chiedo ancora perdono per la mia morte e fatti coraggio, e anche nella mia assenza mi ricorderai fino all'ultimo, sebbene io non te lo dimostravo tanto, ma in fede ti volevo molto bene. Un ultimo bacio da tuo marito. Non fare spese per la mia morte». 19 anni. Operaio torinese, astigiano, Luigi Migliavacca, scrive prima di essere fucilato il 23 gennaio 1945. «Cara e adorata mamma, cerca anche te di essere fiera d'aver dato un figlio per la libertà alla classe operaia e che ha combattuto senza scrupoli fra le gloriose brigate garibaldine. Come mio ultimo desiderio ti chiedo di non versare una lacrima, che è inutile, ma di restare a testa alta e di essere fiera di me». Ma sembra davvero di assistere all'ultimo criminale di vincolarsi di un mostro che nei suoi estremi giorni di vita vuol fare più vittime possibile. Come si legge in un'altra lettera di un giovanissimo partigiano, avviato alla fucilazione il 4 maggio 1944, Giordano Cavestro, studente parmigiano. Le parole di Cavestro, come tutti gli altri brani prima citati, sono conservate in un libro che è uno dei più bei monumenti della Resistenza, Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, che è edito da Einaudi. Si legge nel messaggio firmato da Giordano Cavestro: «Cari compagni, ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la salvezza e la gloria d'Italia. Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l'idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella. Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro che vuol fare più vittime possibile. Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care. La mia giovinezza è spezzata, ma sono sicuro che servirà da esempio». Il mostro è davvero alla fine. Le file partigiane si ingrossano a dismisura. Ai primi di marzo l'esercito partigiano ha 80.000 uomini e a metà aprile 130.000, e il 25 aprile sfiora le 300.000 unità. I partigiani, nella prima ora, hanno comprensibili perplessità e diffidenze, ma i loro capi spiegano che occorre accettare anche quelli dell'ultima ora. L'insurrezione finale deve essere, nella più vasta misura possibile, l'insurrezione di tutto il popolo. E l'obiettivo è di liberare l'Italia del Nord, prima che essa sia raggiunta dagli alleati, salvare porti, stazioni, ponti, fabbriche, centrali elettriche dalla distruzione progettata dai tedeschi in ritirata. Il 21 aprile i partigiani entrano a Bologna, il 22 aprile insorgono a Modena, il 23 aprile insorgono a Genova, il 25 aprile l'insurrezione è generale, l'Italia abbatte il fascismo. 25 aprile, il giorno che forse più di ogni altro ha cambiato il volto del nostro paese. Lo rievochiamo nelle sue emozioni e nelle sue esperienze, con alcune testimonianze raccolte e pubblicate dalla Domenica del Corriere del 1975, in occasione del 30° anniversario di quel grande giorno. E i reportage di Italo Calvino alla prossima puntata. Ernesto Calindri, attore. Nell'aprile del 1945 recitavo a Milano nella compagnia Laura Adani, Ernesto Calindri, Tino Carraro, Vittorio Gassman, capocomico, Ernesto Sabatini. Non ricordo con precisione quale commedia presentavano in quei giorni. Avevamo un repertorio molto vasto, ricordo soltanto che recitavamo al Teatro Olimpia. Io in quel periodo abitavo con la famiglia in un appartamento in largo Settimio Severo, che mi era stato prestato da un ebreo che aveva dovuto fuggire. Erano con me mia madre, i miei due bambini e naturalmente mia moglie, che era in stato interessante al sesto mese. Il pomeriggio del 25 aprile sentii sparare. Ero a casa e dalle finestre che davano sul corso Vercelli vidi degli uomini in strada. Erano della decima MAS o della Muti, che sparavano e che fermavano la gente che passava. Telefonai al mio capocomico. «Ma che cosa sta succedendo?» gli chiesi. Ernesto Sabatini mi tranquillizzò. «Caro Ernesto, stai a casa, stai tranquillo, tanto per qualche giorno non reciteremo». È stato così che ho compreso che finalmente è raggiunto il momento della liberazione. Secondo le previsioni del mio capocomico, non abbiamo recitato per alcuni giorni e abbiamo debuttato in maggio, sempre a Milano, con una rivista scritta da Vittorio Gassman, Vestiti su misura. E la presentammo al Teatro Mediolanum.